Laser.
Ardito Desio ha sempre combinato la passione per la geologia con il gusto dell'avventura e ha percorso il mondo in lungo e in largo, a dorso di cammello e di mulo, su una jeep o in una baleniera, dai ghiacci dell'Antartide alle sabbie del Sahara, dall'Afghanistan alla Cina. Questa sua passione per l'avventura, spesso con un pizzico, un grosso pizzico di pericolo, lo ha portato, ad esempio, a ripercorrere le piste di Marco Polo, a esplorare l'Africa, a gironzolare per l'Hindu Kush. In un certo senso, Ardito Desio ha vissuto come tutti i ragazzi che hanno letto Salgari o Jules Verne sognano di vivere. Anzi, quando nella sua casa di Milano, qualche giorno prima del suo compleanno, stavamo facendo questa intervista, dissi scherzando che in altri tempi avrebbe potuto essere benissimo un pirata e avventuriero autorizzato come Sir Francis Drake. Questo distinto signore, carico di onori e di fama, fece una risatina divertita. L'idea, evidentemente, non gli dispiaceva troppo. Ma avevamo cominciato col parlare dell'eccezionale regalo che il professor Desio aveva ricevuto per il suo 90° compleanno dalla sua montagna, dal suo K2. Che cosa ha significato, gli ho chiesto, fare questa scoperta?
Questa è una sorpresa, è stata una sorpresa veramente meravigliosa, per quanto un po' aleatoria, aleatoria perché non è stato misurato con gli stessi metodi anche l'Everest. Ma comunque che sia più alto, questo è positivo. Del resto le devo dire che c'è un articolo mio pubblicato nel 75 dove dichiaravo che la catena del Karakorum è in fase di sollevamento nel 75, quindi vede che avevo già previsto qualche cosa, che la misura è 8.859 metri, almeno annunciati, invece di 8.611 metri. Quindi c'è una bella differenza. Però questo non è che si sia innalzato di 200 e tanti metri. Bisogna dire che una parte molto più rilevante di questo importo è dovuto a differenze di precisione di misura. Che ci sia innalzato da più di un secolo fa, quando è stata effettuata la prima misura, questo è positivo, ma una parte di questa quota di 200 e tanti metri è dovuta al fatto che le due misure sono state effettuate, la prima con una certa approssimazione, la seconda con una maggiore precisione.
Professor Desio, il K2 è la sua montagna personale, direi.
Ma così si dice, ma non è in realtà così, solo perché io ho avuto la buona ventura di ideare e condurre una spedizione su questa montagna che io la coccolavo, come si usa dire, dalla prima volta che l'avevo vista nel 1929. E durante la spedizione guidata dal Duca di Spoleto, e avevo avuto l'avventura anche di vederla sia dal versante sud sia dal versante nord. E noi abbiamo avuto la fortuna anche di scavalcare la catena per andare a esplorare la valle che c'è al di là, che adesso è zona cinese, e esplorare quella catena lì, quella valle, la valle Shaxian. E specialmente all'andata siamo saliti sopra un cocuzzolo da dove si vedeva un meraviglioso panorama del K2 da nord, quello che è stato scalato da una spedizione italiana nel 1980. Ma la prima scalata naturalmente è stata la nostra, i primi che hanno messo il piede, Compagnoni e la Cedelli, che hanno messo il piede sulla cima del K2. Le spedizioni precedenti, che erano spedizioni americane, le ultime tre, non hanno avuto fortuna, fortuna che ho avuto io, perché non sono riusciti ad arrivare in cima. Prima di loro anche altri avevano tentato, compreso il Duca degli Abruzzi.
Ma da sud?
sempre da sud.
Poi da sud.
Che tutti hanno tentato al principio perché era più accessibile, più facile l'accesso, diremmo così, alla piede del K2 da sud. Da nord bisognava andare a fare il giro per la Cina, il che era un viaggio in quell'epoca quasi proibitivo. Mentre tutti i tentativi, il primo 902, il secondo 909, che era quello del Duca degli Abruzzi, per quello l'ultimo volume uscito la chiamano la montagna degli italiani, perché ha cominciato il Duca degli Abruzzi nel 909, poi abbiamo fatto il tentativo noi nel 29, che poi non si è fatto un vero tentativo perché c'era stata la spedizione Nobile che aveva scosso un po' l'opinione pubblica e noi abbiamo avuto un veto di fare tentativi rischiosi, per cui abbiamo svolto solamente la parte scientifica, non la parte alpinistica nel 29. Ma io da quella volta che ho visto il K2 nel 29 è rimasto un po' nel cuore e ho aspettato, finalmente mi è capitata la volta buona di organizzare io la spedizione e di avere il successo che abbiamo avuto, insomma.
E così, il 3 agosto 1954, Desio scriveva dal campo base questo messaggio.
Alle ore 18 del 31 luglio, la nostra bandiera ha sventolato, insieme con quella dell'amica nazione che ci ospita, sulla seconda cima del mondo, sulla vetta immacolata del K2. In alto i cuori, compagni carissimi.
Stellutis Alpinis è il canto più caro ad Ardito Desio, friulano fino in fondo all'anima. Non avrebbe immaginato che un giorno sarebbe scoppiata questa specie di bomba della nuova altezza del K2, gli ho chiesto.
No, proprio non me l'aspettavo. Direi, mi meraviglio non averci mai pensato, perché sono misure fatte nel 1857. Quindi, sa, è passato un bel po' di tempo e quindi anche nella metodologia, il perfezionamento della strumentazione, eccetera, per quanto in quell'epoca meglio di così non si poteva fare. Le misure effettuate dal capo del Survey of India in quel tempo, il colonnello Montgomery, non si poteva misurare meglio di come ha fatto Montgomery. Però oggigiorno è tutto diverso, cioè, oggi si va con i satelliti, si va con laser e compagnia bella, per cui è cambiato molto la metodologia per le misure, si ottengono misure molto più sicure e più precise, ecco.
Ma il K2 non è stato la sola montagna, né la sola avventura, né il solo exploit nella lunga vita di Desio. Tutto però è cominciato con la geologia. Quando? Ho chiesto ancora.
Ma ho cominciato molto presto perché ero ancora al liceo. Mi occupavo di geologia, sia pure naturalmente da dilettante allora. Poi dopo ho preso la passione per questa scienza e allora poi mi sono buttato completamente alla ricerca geologica, con l'idea anche che mi consentisse di andare a visitare paesi nuovi e esplorazioni e così via. Difatti è stato così. Dappertutto si può esplorare, c'è uno spunto per un geologo poi in modo particolare. Ma il primo viaggio che ho fatto io di carattere esplorativo, ma è state le isole del Dodecaneso, nell'arcipelago greco, dove ho fatto due missioni di ricerca e ho avuto le mie avventure anche lì, anche abbastanza rilevanti. Era il 1921 la prima e 24 la seconda, quindi condizioni molto diverse da quelle d'oggi. Ed erano isole, dal punto di vista geologico, ancora quasi completamente sconosciute. Poi la seconda, chiamiamola spedizione, è stata nel 1926, ho messo piede per la prima volta in terra d'Africa e sono stato in un'oasi lontana della Libia, al confine con l'Egitto, nell'oasi di Jarabub. È stato un viaggio per me interessantissimo e dirò un episodio di quel viaggio lì. Mentre ero in quest'oasi, sono arrivati dei messi da Kufra, mandati dal Senusso perché pare che volesse chiedere la pace, la pacificazione. E quando dovevano ritornare, io avevo pensato, se io scappassi e vi udissi con loro, potevo arrivare a Kufra, in quest'oasi del Sahara orientale. Era zona militare e lì non potevano, io dovevo farlo di nascosto, altrimenti non mi avrebbero lasciato andare via con questi messi. Se non che il comandante del reparto di Sahariani, che accompagnava per un po' di chilometri questi messi, perché c'erano i ribelli in giro che venivano dall'Egitto, eccetera, è venuto a saperlo che io facevo questo, e la sera prima io già cominciavo a prepararmi, ho detto, si levi di testa di scappare perché la catturiamo subito. Per fortuna è stato così, perché poi siamo venuti a sapere che questa carovana dei messi che erano venuti da Kufra è stata catturata dai ribelli e fatti fuori.
Ma quali erano stati i momenti che ricordava più volentieri, chiesi? Quei momenti che, facendo passare dalla memoria il film della sua vita, gli facevano dire, ecco, valeva la pena di studiare, di faticare, di rischiare.
Beh, adesso mi è difficile pensare, perché io ho come aree le maggiori attrattive nel pensiero oggi, sono rimaste due principalmente, e cioè la catena himalayana e Sahara. Due cose quasi antitetiche, perché da una parte c'è il freddo, fra l'altro i ghiacci, eccetera, dall'altra invece c'è il caldo assoluto come il Sahara centrale, tanto più che io poi l'attraversata del Sahara l'ho fatta in piena estate, perché io dovevo rispettare i miei impegni didattici, quindi dovevo usare solo i periodi di vacanza per questi viaggi, altrimenti non rispettavo, insomma, i miei obblighi principali, che erano quello di insegnante universitario. A Milano, se io insegnavo all'università, nella facoltà di scienze, insegnavo la geologia, materia principale, insomma, e dirigevo l'Istituto di Geologia dell'Università di Milano, che ho fondato io poi, e che oggi ha un grosso edificio. E ho cominciato con tre locali nel Museo Civico di Storia Naturale. Ero al Museo di Storia Naturale come professore aggiunto del museo, però ero assistente del professore di geologia del museo, il quale insegnava al Politecnico di Milano. Nel 24 è stata fondata l'Università di Milano, 24-25, e allora questo professore, si chiamava Mariani, è stato incaricato di insegnare, oltre che al Politecnico, anche all'Università. Io ero suo assistente, sia all'Università che al Politecnico, e quando Mariani nel 27 è andato fuori ruolo, sono subentrato io. Poi nel 32 ho vinto il concorso alla cattedra di geologia e quindi sono diventato io il titolare anche dell'istituto. Questa è, in poche parole, la mia carriera didattica, che io ho rispettato perché, come dicevo, i miei viaggi li facevo durante i periodi di vacanza. Salvo rubare, come nel caso del K2, che ho rubato qualche mese, perché bisognava farlo in una certa stagione, mentre Sahara io l'ho fatto in piena estate e ho provato cosa vuol dire, con temperature che salivano sopra i 40 gradi già la mattina alle 9, alle 10 all'ombra. Queste sono state solo le due aree che più mi hanno colpito, per quanto io ho visto tante altre, posso quindi fare dei paragoni. Tante altre le ho visitate per scopi non esplorativi solo, ma anche per scopi pratici, perché avevo acquisito una certa specialità anche nelle applicazioni della geologia, dovendo insegnare al Politecnico di Milano, agli ingegneri, quindi dovevo anche farmi un'esperienza sulle applicazioni pratiche della geologia. E allora certi viaggi li ho fatti con quello scopo lì, specialmente per lo studio degli impianti idroelettrici, della costruzione delle dighe. Io ne ho studiate la parte geologica, naturalmente, forse quasi un centinaio tra l'Italia e altri paesi. Anche in Svizzera me ne sono occupato. Così ho avuto una vita abbastanza, posso dire, interessante. Lo posso dire adesso, che sono già avanti nell'età. E posso dire anche un'altra cosa, che data l'età, ho avuto una grande fortuna. Fortuna nel senso che tante volte dovevo lasciarci la pellaccia e invece sono ancora qui, che me la conservo intatta.
Quali sono stati i momenti in cui veramente ha rischiato da vicino di lasciarci la pellaccia, come dice lei?
Tante volte, sa. Se dovessi elencarli sono molti. Per esempio, in Etiopia, nel 1939, avevo un incarico di ricerche geologico-minerarie, ricerche, fare la parte geologica per ricerche di oro e di platino, e siamo stati assaliti dai ribelli, i quali ci hanno ammazzato un sacco di nostri uomini, e compreso due italiani. E io sono stato fortunato a salvarmi, perché la sparatoria iniziale non ce l'aspettavamo, quindi eravamo disorientati in certo senso. Eppure nella sparatoria uno dei primi pallottole ha colpito il mio muletto. E io ero sceso in quel momento. Perché? Ero sceso perché avevo visto che, seguendo una certa stradina, cambiava la natura geologica del terreno, e avevo fatto scendere anche il mio assistente per raccogliere dei campioni. Se io rimanevo sul muletto, una delle prime pallottole ha ammazzato il mio muletto e quindi ammazzava anche me.
Mentre seduti nel suo studio parlavamo di queste avventure in terre lontane, vedevo intorno a me segni di una passione più vicina a casa nostra, l'alpinismo.
Beh, questa è stata una passione che è cominciata, non dico che avessi ancora le sottane, ma da molto da bambino proprio. Perché il Friuli, vede, c'ha un'attrattiva particolare, che anche dalla pianura vede magnificamente bene la chiostra delle nostre Alpi orientali. E questo per noi è stato sempre un grande stimolo. Io ho fatto le prime ascensioni da bambino proprio, e ho fatto anche un articoletto recentemente sulla prima volta che ho sciato, che era il 1912, mi pare di ricordare, e su una cima lì di 1200-1300 metri sopra Cividale del Friuli. Che io sono nato a Palmanova, però mia madre era di Cividale, quindi io andavo spesso a Cividale, più vicino alle montagne. È stata una sciata, per modo di dire, perché io andavo su in cima a sta montagna, infilavo lì sì e scendevo. Poi levavo lì sì, li trascinavo su fino in cima, ma era un paio di sci fatti dal mio falegname, sa. Quindi immagini, con degli attacchi che le lascio immaginare come potevano essere. Beh, però è stata una grande gioia. Sono partito da Palmanova in bicicletta con gli sci lungo il telaio della bicicletta, mi sono fatto una cinquantina di chilometri in quel modo, poi a piedi su fino in cima a questa montagna. Questo è stato il mio primo exploit di sci alpinistico, diciamo così.
E gli exploit di alpinista, chiesi poi?
Beh, ho cominciato presto perché, le dirò, anche per fare della geologia, quei tempi là, io bazzicavo molto sulle Alpi Giulie e Carniche, e siccome viaggiavo molte volte anche da solo, perché non avevo compagni, e mi arrangiavo a andare dove mi occorreva di andare, e quindi se c'era bisogno scalavo pareti di qua, pareti di là, e quindi mi sono allenato anche a fare dell'alpinismo. Alpinismo di quei tempi dove nessuno segnalava, sì, pochi segnalavano quello che avevamo fatto.
Una vita così piena e così attiva non le ha impedito però di crearsi una famiglia?
No, no, mi sono sposato nel 1900, al principio del 32, 31 gennaio, e ho avuto due figli, un maschio e una femmina, i quali non hanno seguito naturalmente la mia carriera.
Dovete vetto Marietina, dovete vetto Marietina, dovete vetto Marietina, si volora in mezzo al prato. Dovete vetto Marietina, si volora in mezzo al prato. Io me ne vado in campagna. Io me ne vado in campagnola, io me ne vado in campagnola.
Una fotografia appesa al muro mi incuriosiva in particolar modo. Era del professor Desio al Polo Sud. Che cosa stava combinando da quelle parti? Gli chiesi.
Quando c'è stato l'anno geofisico internazionale, 1957-58, io avevo progettato una spedizione italiana esplorativa nell'Antartide, preparato insomma uno schema di ricerche, se non che la spedizione richiedeva un finanziamento rilevante per quel tempo, che erano circa 500 milioni. Ebbene, non sono riuscito a trovare i 500 milioni per questa spedizione. Pensi che 12 nazioni in quel tempo organizzavano le spedizioni nell'Antartide, compreso, non so, per dire il Belgio, anche non paesi di grande levatura economica. Ebbene, io non sono riuscito a trovare i soldi e allora niente, ho dovuto rinunciare. Avevo un progetto troppo ambizioso, veramente, che era un progetto di attraversare il continente antartico dal mare di Weddell al mare di Ross, cioè nel punto più stretto continentalmente. Quando sono andato a Londra per prendere informazioni di là e dove andare in Norvegia, eccetera, sul tavolo del segretario generale della Royal Geographical Society, che era un mio amico poi, vedo la carta dell'Antartide con lo stesso tracciato che avrei voluto fare io. Sono rimasto lì, ho pensato, dico, non c'è più niente da fare, accontentiamoci di fare qualche cosa di minore. Ma poi non ho trovato i soldi, come le ho detto. Invece mi hanno invitato la National Science Foundation americana a fare un viaggio nell'Antartide insieme con altre persone. E sono andato lì, è stato molto interessante per me, anche se non avere una vera spedizione, ma perlomeno avevo visto l'Antartide, qualche cosa dell'Antartide. Mi hanno portato anche al Polo Sud. Questa è quella fotografia che lei ha visto.
Ma a parte tutto questo, le spedizioni, l'insegnamento, nei ritagli di tempo, se questa è la parola giusta, lei fa anche il giornalista.
Sì, faccio anche quello. E come giornalista ho scritto a lungo sul Corriere della Sera, poi dopo sul Giornale di Montanelli e poi su riviste varie, scientifiche e non scientifiche. Le riviste scientifiche non hanno carattere giornalistico, evidentemente. Quelle invece, quelle altre riviste, quelle sì, magari settimanali e così via. E c'ho un elenco completo adesso, che me l'hanno consegnato oggi, di tutte le mie pubblicazioni. E me l'hanno offerto in occasione di una festicciola che mi hanno fatto il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano, e come omaggio mi hanno portato un breve curriculum mio e tutto l'elenco delle mie pubblicazioni, quelle scientifiche e quelle giornalistiche.
Se la rosa dalla se alza, se la rosa dalla se alza, se la rosa dalla se alza, la se bagnerà su sa. Se la rosa dalla se alza, la se bagnerà su sa.
Ci è voluto un libro per elencare tutte le pubblicazioni di Ardito Desio. Il curriculum vitae che apre quel volume dà l'impressione che si stia leggendo la vita di due o tre persone, non di un uomo soltanto, perché sembra quasi impossibile che una sola persona possa dirigere una spedizione scientifica nell'Hindu Kush un momento, studiare le risorse del sottosuolo dell'isola di Mindanao l'altro, effettuare una missione tra Nilo Bianco e Nilo Azzurro da una parte e traversare il Tibet meridionale dall'altra. E come dicevamo prima, trovare modo nei cosiddetti ritagli di tempo di dar vita a 414 pubblicazioni e 210 articoli di giornali e riviste.